Oggi vediamo insieme quali furono le cause della Rivoluzione francese. Di cause ve ne furono veramente tante. Il mondo in cui si ritrovò a regnare il re Luigi XVI era un mondo assolutamente complesso da un punto di vista sociale e assolutamente devastato da un punto di vista finanziario ed economico. La Francia, infatti, nella seconda metà del Settecento aveva partecipato alla guerra dei 7 anni contro la nemica Gran Bretagna, perdendo, e poi aveva partecipato alla guerra di indipendenza americana, appoggiando l'indipendenza delle 13 colonie, vincendo, ma dipanando quasi tutte le sue risorse economiche. Per capire bene le cause della Rivoluzione francese, per capire bene la situazione in cui si trovava la Francia della seconda metà del Settecento, bisogna fare un passo indietro fino alla morte del re Sole Luigi XIV, ovvero il bisnonno di Luigi XVI, e cercare di capire quali furono gli sviluppi, soprattutto economici e politici, del paese in questo periodo. Nel 1715 era infatti morto il re Luigi XIV, ma Luigi XV aveva appena 5 anni e così la reggenza passò al nipote del re Sole, ovvero il duca Filippo d'Orléans. E fu proprio sotto alla sua reggenza che si sviluppò il movimento culturale dell'Illuminismo, dove la Francia poté conoscere una grande fioritura intellettuale e la diffusione di quelle idee che poi daranno la spinta alla rivoluzione del 1789. Vi fu un primo arresto alla crescita economica, tuttavia, a causa delle scelte finanziarie del funzionario dell'economia John Law, che era uno scozzese, dalle idee alquanto rivoluzionarie, ma probabilmente un po' troppo in anticipo per i tempi e non del tutto ben sviluppate. John Law infatti cercò di aumentare la massa dei mezzi di pagamento emettendo la carta moneta, cercando quindi di fare crescere la circolazione del denaro. Creò inoltre una nuova compagnia delle Indie, le cui azioni erano garantite dalla banca che lui stesso aveva creato. Questa garanzia diede molta fiducia agli investitori e l'entusiasmo iniziale portò le azioni a raggiungere quotazioni di mercato di molto superiori al loro vero valore nominale. Quindi venivano comprate e vendute a prezzi altissimi. La fiducia nel sistema però iniziò a vacillare quando ci si rese conto che la Compagnia delle Indie non distribuiva gli utili sperati. E quindi chi aveva comprato le azioni a prezzi altissimi cominciò a venderle e gli investitori si trovarono nel panico più totale. Law alla fine fu costretto a sospendere tutti i pagamenti e abbandonò in fretta e furia la Francia. Molti di quelli che avevano comprato le azioni a prezzi altissimi persero praticamente tutto e furono rovinati. Tuttavia, il tesoro francese, liberandosi tramite la carta moneta dei propri debiti, alla fine ne ricavò notevoli vantaggi. Quando Luigi XV fu abbastanza grande per poter governare, scelse come suo collaboratore di fiducia De Fleury, che assicurò un lungo periodo di pace alla Francia, che fu interrotto solamente dalla breve ma comunque vittoriosa campagna contro l'Austria nella guerra di successione polacca, che tra l'altro fruttò alla Francia anche l'annessione della Lorena. E comunque anche le finanze furono risanate, l'economia entrò in una fase di netta espansione. Poi la Francia entrò in guerra contro la Gran Bretagna nella guerra di 7 anni e successivamente entrò in guerra appoggiando le 13 colonie nella guerra di indipendenza americana, dipanò gran parte delle sue risorse. Oggi vediamo insieme quali furono le cause della Rivoluzione francese. Di cause ve ne furono veramente tante. Il mondo in cui si ritrovò a regnare il re Luigi XVI era un mondo assolutamente complesso da un punto di vista sociale e assolutamente devastato da un punto di vista finanziario ed economico. La Francia, infatti, nella seconda metà del Settecento aveva partecipato alla guerra dei 7 anni contro la nemica Gran Bretagna, perdendo, e poi aveva partecipato alla guerra di indipendenza americana, appoggiando l'indipendenza delle 13 colonie, vincendo, ma dipanando quasi tutte le sue risorse economiche. Per capire bene le cause della rivoluzione francese, per capire bene la situazione in cui si trovava la Francia della seconda metà del Settecento, bisogna fare un passo indietro fino alla morte del re Sole Luigi XIV, ovvero il bisnonno di Luigi XVI, e cercare di capire quali furono gli sviluppi, soprattutto economici e politici, del paese in questo periodo. Nel 1715 era infatti morto il re Luigi XIV, ma Luigi XV aveva appena 5 anni e così la reggenza passò al nipote del re Sole, ovvero il duca Filippo d'Orléans. E fu proprio sotto alla sua reggenza che si sviluppò il movimento culturale dell'Illuminismo, dove la Francia poté conoscere una grande fioritura intellettuale e la diffusione di quelle idee che poi daranno la spinta alla rivoluzione del 1789. Vi fu un primo arresto alla crescita economica, tuttavia, a causa delle scelte finanziarie del funzionario dell'economia John Law, che era uno scozzese, dalle idee alquanto rivoluzionarie, ma probabilmente un po' troppo in anticipo per i tempi e non del tutto ben sviluppate. John Law infatti cercò di aumentare la massa dei mezzi di pagamento emettendo la carta moneta, cercando quindi di fare crescere la circolazione del denaro. Creò inoltre una nuova compagnia delle Indie e nel 1774, quando salì al trono Luigi XVI, si ritrovò in una situazione di grande difficoltà. Possiamo dire infatti che la lunga fase di crescita e di espansione francese, che durò una trentina, una quarantina di anni, si interruppe con l'ascesa al trono proprio di Luigi XVI. Possiamo dire che da un punto di vista economico la Francia, anche se partiva da una maggiore arretratezza, l'industria e il commercio francese fino al 1780, conobbe comunque dei ritmi di sviluppo che potevano essere paragonati a quelli della Gran Bretagna. Però c'erano comunque delle debolezze. Prima di tutto c'era la scarsità di produzione del carbone. Poi c'era un'industria tessile meno sviluppata da un punto di vista meccanico, quindi ad esempio in Francia c'erano molti meno filatoi meccanici che in Inghilterra, e soprattutto c'era un carattere dell'agricoltura ancora molto arretrato, cui i vari ministri avevano tentato nel tempo di migliorare sul modello proprio di quello inglese, ma avevano ottenuto degli scarsi risultati. Infatti possiamo dire che in Francia non vi fu una vera e propria rivoluzione agricola come vi fu invece in Inghilterra nel Settecento. In ogni caso, i problemi principali non erano quelli legati a una diseguale ridistribuzione delle terre, ovvero la distribuzione delle terre era comunque sia poco equa, perché gran parte delle terre andava al clero e alla nobiltà e poi solamente una minima parte al popolo, al resto del popolo, ma comunque era sicuramente meglio distribuita che in Inghilterra. I problemi principali erano in realtà però legati a un estremo frazionamento delle terre, che era causato dall'aumento demografico, quindi dall'aumento della popolazione in Francia. La Francia nel Settecento era infatti il paese più popolato d'Europa. E inoltre era molto frazionato anche per le suddivisioni ereditarie. La Francia era ancora strettamente legata a un antico sistema medievale che era quello del feudalesimo. Inoltre andavano ad aggiungersi anche tutti gli oneri che i proprietari terrieri e i contadini dovevano pagare per i diritti feudali dei signori, oppure gli oneri per i pagamenti delle decime che dovevano al clero, o ancora gli oneri delle imposte che dovevano allo Stato. Erano quindi in questo periodo pochi i contadini che potevano vivere veramente del ricavato delle proprie terre. Tutti gli altri invece dovevano lavorare come braccianti agricoli le terre dei nobili o quelle degli ecclesiastici. Nel XVIII secolo i prezzi dei prodotti erano inoltre aumentati in tutta l'Europa, non solo in Francia, ma anche in Francia, e in Francia i salari però erano rimasti gli stessi. Quindi, in fondo, chi aveva la possibilità di vendere dei prodotti si arricchì, chi invece non aveva che il frutto del proprio lavoro messo a servizio altrui si impoverì ancora di più. E quindi che cosa crebbe? Crebbe il divario tra le varie classi sociali. Chi era già ricco divenne più ricco, chi era povero divenne ancora più povero. Questa situazione oggettiva di crisi economica e di accrescimento del divario sociale andò poi sommandosi alle varie reazioni soggettive a tutto ciò che poteva minacciare le già difficili condizioni delle masse rurali. Infatti c'erano molti signori che ad esempio volevano ristabilire i diritti feudali su alcune loro terre. Inoltre c'era l'aumento delle imposte dello Stato. E poi c'erano anche alcuni che volevano accorpare alcuni piazzamenti di terra creando delle grandi aziende agricole, abolendo anche le terre a uso collettivo, quelle che venivano utilizzate in comune dai contadini, ad esempio per il pascolo, la raccolta del legname, di frutti selvatici. Il primo ministro delle finanze che fu scelto da Luigi XVI fu un liberalista fisiocratico che credeva nell'accorpamento proprio dei terreni agricoli per la formazione di grandi aziende compatte, proprio sul modello inglese. Queste terre dovevano essere lavorate con l'impiego di una manodopera salariata e gestite da dei fittavoli. Il ministro delle finanze in questione è Turgot, che seguiva appunto la teoria fisiocratica nata all'inizio del Settecento e che credeva anche nel liberalismo, infatti liberalizzò il commercio dei grani. Ricordiamo che nel periodo invece le autorità statali e i cittadini dell'epoca si preoccupavano solitamente di assicurare il pane a basso costo per la popolazione del paese. Invece Turgot sperava, voleva questa liberalizzazione dei grani, sperando nell'aumento della produttività dei contadini, che sarebbero stati incentivati a lavorare molto di più. Tuttavia, l'applicazione di questo editto coincise con un anno di cattivo raccolto che ebbe un devastante effetto sui prezzi, che si alzarono tantissimo. La popolazione, però, collegò subito l'aumento dei prezzi non al cattivo raccolto, ma alle nuove riforme liberiste di Turgot, e quindi iniziarono a verificarsi a Parigi numerose sommosse, siamo nel 1774-75. C'era quindi un diffuso tradizionalismo nelle masse contadine, che erano molto ostili al cambiamento, anche perché giustamente pensavano alla propria sopravvivenza quotidiana, senza considerare, ma anche forse senza avere la capacità di considerare gli effetti a lungo termine che poteva avere un nuovo sistema agricolo ed economico. In Francia, inoltre, in questo periodo, oltre al tradizionalismo delle masse contadine, si stavano anche diffondendo delle nuove idee illuministiche di uguaglianza, di libertà, anche grazie alla diffusione dei giornali, ma anche grazie all'aumento dell'alfabetizzazione dei maschi francesi. E inoltre, in questo periodo, gli storici hanno potuto constatare, leggendo i documenti, che vi fu una sorta di quella che loro chiamano scristianizzazione, ovvero una minore religiosità diffusa tra la popolazione, che fu palesata anche e soprattutto dall'aumento di nascite illegittime, da concepimenti prima delle nozze, ma anche dal crollo delle vocazioni ecclesiastiche, a quanto pare. Questo processo di cristianizzazione, quindi di perdita della spiritualità religiosa, coincise anche con quindi una diminuzione del rispetto per le gerarchie sociali, non solo ecclesiastiche, e la rassegnazione alle ingiustizie del mondo. Abbiamo quindi visto quella che era la situazione della società, delle classi sociali più povere, più deboli. Vediamo invece quella che era la situazione, le condizioni delle classi sociali più alte, quali la nobiltà e la borghesia. C'era un rapporto abbastanza ostile e quasi competitivo tra la borghesia francese e la nobiltà. Vediamo che la borghesia era una classe sociale molto, molto eterogenea. Infatti erano molto diverse tra di loro le fonti di reddito, ad esempio, e anche gli atteggiamenti, i caratteri che potevano avere un mercante oppure un proprietario terriero, un avvocato, un finanziere. Tuttavia restava comune l'aspirazione del borghese medio a uscire dalla propria condizione e a nobilitarsi. Erano molti quelli, insomma, che volevano passare dalla classe sociale borghese a quella della nobiltà, per avere naturalmente i privilegi che spettavano alla nobiltà. Erano poi molti, tra l'altro, i borghesi che fondamentalmente partecipavano agli stessi salotti letterari a cui partecipavano i nobili, frequentavano le stesse accademie, leggevano gli stessi libri, assistevano agli stessi spettacoli teatrali. E tuttavia, nel corso del Settecento vi fu un aumento della borghesia e del numero dei borghesi, il che rese sempre più difficile per molti di loro il passaggio dalla condizione di borghese alla condizione di nobile, il che non fece che aumentare una sorta di risentimento interiore che poi portò molti di loro ad abbracciare le teorie più radicali dell'illuminismo. Al contempo, tra i nobili invece vi era sempre di più una maggioranza povera che poteva quindi contare solo e esclusivamente sul proprio nome e su quei privilegi che le spettavano di diritto alla nascita, come ad esempio l'esenzione delle tasse. Quindi possiamo dire che, da un punto di vista sociale, alla vigilia della rivoluzione, più che divisa tra una netta contrapposizione di classe, possiamo dire che la società francese sembrava piuttosto complessa e attraversata da una serie di tensioni e di contrapposizioni all'interno di ogni classe sociale, che appunto era altamente diversificata. Abbiamo visto quindi la questione sociale ed economica. Vediamo quella che fu la vera e propria crisi finanziaria che portò al malgoverno di Luigi XVI e di Maria Antonietta e che poi sfociò nella rivoluzione a partire dal 1789. Prima di tutto vediamo che furono veramente tanti i ministri delle finanze o comunque i direttori delle finanze che si susseguirono in questo periodo. Molti si licenziarono, molti rassegnarono le proprie dimissioni, molti altri furono licenziati dallo stesso re e l'instabilità politica andava sempre di più aumentando. Non si riusciva a trovare, diciamo, una quadra. Abbiamo già visto come il ministro Turgot aveva cercato di spostare il peso maggiore delle imposte sulla proprietà terriera. E aveva anche cercato di aumentare le entrate attraverso un sistema fisiocratico e liberista. Quando Luigi XVI capì che il progetto di Turgot non funzionava, decise di licenziarlo e al suo posto assunse il ministro Necker. Necker cercò invece di seguire una nuova strategia per salvare il paese dalla bancarotta, ovvero quella della riduzione delle spese e degli sprechi. Una strategia che effettivamente a noi tutti può sembrare assolutamente logica e giusta, ma che si scontrò presto con la monarchia e con la nobiltà. Infatti, l'idea geniale da un certo punto di vista di Necker era quella di coprire le forti spese legate alla partecipazione della Francia nella guerra di indipendenza americana senza inasprire le tasse, ma riducendo le spese e soprattutto gli sprechi anche della monarchia. Addirittura volle rendere pubblico il bilancio della monarchia, che era sempre stato un segreto di Stato. E questo atto, questo editto, si scontrava non solo con il re, che non voleva assolutamente rendere pubbliche le sue spese e le sue entrate, ma anche con gli ambienti di corte, i nobili, che temevano la riprovazione, l'indignazione del popolo una volta scoperte le grazie e le altissime pensioni che venivano donate dal re a loro, perché all'interno del bilancio della monarchia, naturalmente, erano indicate anche le pensioni altissime che il re dava alla nobiltà. Di conseguenza Luigi licenziò anche Necker e i nuovi ministri della finanza, Colonne e poi Debrienne, decisero che per risanare le casse della corona serviva invece un'imposta fondiaria, ovvero un'imposta sulla proprietà terriera, che doveva essere applicata sui terreni della nobiltà. Fu allora convocata un'assemblea dei proprio quegli stati generali che non venivano convocati dal 1614, 150 anni prima. Bisogna inoltre ricordare che in questo periodo l'opinione pubblica francese, nelle accademie, nei giornali, nei salotti letterari, criticava aspramente il dispotismo monarchico e prendeva praticamente di mira il re e la regina Maria Antonietta per il loro stile di vita, per gli sprechi e per l'incapacità di regnare. E per quanto ragionevoli le proposte di Colonne e Debrienne, i due ministri delle finanze, alla fine suscitavano sempre la diffidenza del popolo, ma anche della nobiltà, che vedevano i nuovi ministri come comunque dei burattini nelle mani del re, che alla fine facevano solamente i suoi interessi. La sfiducia quindi era ormai quasi totale ed era costante nelle accademie, nei salotti, il riferimento agli stati generali, ovvero quando si parlava si finiva sempre a parlare di questi stati generali come se fossero l'unica opportunità per riformare non solo l'economia, ma tutta la costituzione del paese. Così il ministro Debrienne, prima di rassegnare le sue dimissioni, dichiarò a nome di re Luigi XVI che gli Stati Generali si sarebbero riuniti l'anno seguente, nel 1789, e intanto il re richiamò Necker come ministro dell'economia. Necker decise però di non intervenire, di non prendere alcun provvedimento sino alla convocazione degli Stati Generali. La convocazione apriva però una questione molto delicata che doveva essere subito risolta, ovvero gli Stati Generali non erano stati convocati da 150 anni e l'ultima volta furono convocati nel 1614 dalla reggente Maria dei Medici, vedova di Enrico IV e madre di Luigi XIII. Dal cardinale Richelieu in poi andò invece rafforzandosi sempre di più il modello di governo assolutista, in cui appunto tutto il potere era in mano al re. Dopo 150 anni ci si iniziò quindi a chiedere in che modo dovevano avvenire le votazioni. La cosa più semplice da fare era quella di mantenere intatta la tradizione e mantenere quindi le modalità del 1614, ovvero i tre ordini, la nobiltà, il clero e il terzo stato, avrebbero dovuto sedere e deliberare separatamente, ma questo avrebbe dato maggiore peso al clero e alla nobiltà, che avrebbero quindi av avuto due voti contro l'unico del terzo stato. E questo diede inizio a un'efficace campagna di stampa che denunciò l'egoismo dei ceti privilegiati, clero e nobiltà, e il terzo stato invece iniziò a chiedere una riunione dei tre ordini in un'unica assemblea, dove le votazioni sarebbero avvenute a maggioranza. Quindi il terzo stato chiedeva un voto non per ordine, ma per testa. Naturalmente poi per testa non significava che votavano tutti i partecipanti del terzo stato, ma avrebbero votato solamente chi veniva eletto come rappresentante all'assemblea. È da ricordare di questo periodo, nell'accesa critica nei confronti dei due ordini principali, il clero e la nobiltà, l'abate Seye, che aveva pubblicato in quell'anno un opuscolo intitolato Che cos'è il terzo stato, in cui si scagliava contro il clero e la nobiltà, ritenendo invece il terzo stato l'unico ordine davvero produttivo per la nazione. Arriviamo al 1789, in cui a gennaio viene emanato il regolamento elettorale che prevedeva il raddoppio della rappresentanza del terzo stato, ma ancora non stabiliva nulla circa le modalità di voto. Tutti i francesi però dovevano fare pervenire al trono le proprie richieste lamentele, redigendo degli elenchi detti cahiers de doléances, che poi sarebbero stati affidati ai deputati dei rispettivi ordini. Abbiamo quindi visto insieme quelle che furono le cause della Rivoluzione francese. Furono tante le cause. La Francia usciva dalla guerra di indipendenza americana, aveva dipanato tutte le sue risorse, era in una situazione di forte crisi economica all'avvento al trono di Luigi XVI. Il re quindi si trovò ad affrontare una crisi finanziaria che però non seppe assolutamente gestire. Cercò aiuto nei vari ministri dell'economia e della finanza, ma questi trovavano sempre delle soluzioni che o andavano contro il popolo, le masse di contadini, o andavano contro la nobiltà e la stessa monarchia. La crisi quindi finanziaria, l'instabilità politica di questi anche ministri delle finanze, e inoltre un generale malcontento del popolo, ma anche una società molto complessa che, come abbiamo visto, non può essere semplicemente ridotta a classi sociali, perché proprio all'interno di ogni classe sociale c'erano delle profonde differenze e molte contraddizioni. Inoltre, la diffusione naturalmente delle idee illuministiche, delle idee dei grandi, dei lumi, quindi dei grandi filosofi illuministici, la diffusione di queste idee nei caffè, nelle accademie, nei salotti letterari, andarono a stimolare un tipo di pensiero che andava proprio incontro alla imminente rivoluzione.